La morte di Didone, da Eneide, libro quarto, versi 584-705. Mentre le ancelle portano via la regina svenuta, Enea ai comandi divini obbedisce e ritorna alla flotta. Eneide, libro quarto, verso 396. Quando riprende i sensi Didone dall'alto della rocca, vede i troiani prepararsi alla partenza, operosi come formiche e di nuovo è assalita dalla disperazione. Piange e chiede alla sorella di correre da Enea per supplicarlo che attenda una facile fuga e il favore dei venti. Eneide, libro quarto, verso 430. Non gli chiede di rinunciare a quel suo bel Lazio e a quel regno, Eneide, libro quarto, verso 432, ma solo di concederle una pausa di tempo che dia alla follia un po' di pace. Eneide, libro quarto, verso 433. Almeno così potrà abituarsi alla sofferenza, che ora invece è insopportabile. Anna va, ma Enea resta impassibile. Si oppongono i fati, e un dio ostruisce le orecchie dell'uomo e le rende insensibili. Eneide, libro quarto, versi 439-440. Didone, sconvolta da terribili visioni, decide allora di mettere fine alla sua vita. Dice alla sorella di aver trovato un rimedio che la libererà da quell'amore infelice e le chiede di innalzare una pira dove brucerà tutto ciò che è appartenuto ad Enea, ma dove, in realtà, intende uccidersi. Anna non sospetta di nulla e fa quello che le è stato chiesto. Sopraggiunge la notte e un tranquillo sopore, Eneide, libro quarto, verso 522, si diffonde sulla terra e su tutte le creature. Solo Didone mai si abbandona al sonno, o accoglie la notte negli occhi e nel petto. Eneide, libro quarto, versi 530-531. Anzi, la pena raddoppia. Eneide, libro quarto, verso 531. E lei è sconvolta dall'ira contro i troiani e contro se stessa, colpevole verso il suo popolo e verso la memoria del marito Sicheo. Nel frattempo Mercurio appare in sogno ad Enea e lo esorta a non indugiare, a prendere subito il mare. E così l'eroe strappa il corpo dal sonno e incalza con zelo i compagni. Eneide, libro quarto, verso 572. Gli uomini, rapidi, afferrano i remi e sciolgono le vele per lasciare quei lidi che li hanno accolti. E già la prima aurora spargeva di nuovo chiarore le terre e di Titone il croceo giaciglio lasciava. E appena dalla rocca vide il primo albeggiare la regina e la flotta procedere a vele affiancate e ravvisò senza uomini e vuoti i lidi e del porto, 3 e 4 volte percosso col pugno il petto splendente e strappandosi i biondi capelli. «Ah, Giove!» proruppe. «Lui, uno straniero, andrà via dopo aver schernito il mio regno!» Non correranno alle armi da tutte le mura inseguendolo, altri le navi non strapperanno alle darsene. Andate, presto, portate fiamme e dardi e forzate sui remi. Che dico? O dove mai sono? Che insania mi muta la mente. Infelice Didone, empie azioni ti attraggono ora. Quando gli offrivi gli scettri era il tempo. Lealtà, destra, eccole. Ecco chi dicono porti con sé della patria ai penati, chi avrebbe offerto le spalle al padre disfatto dagli anni. Non potevo afferrarne il corpo e smembrarlo e alle onde spargerlo. Non i compagni e Ascanio stesso sopprimere con il ferro e imbandirlo a banchetto alla mensa del padre. Dubbia la sorte in battaglia. Lo fosse pur stata, chi, pronta a morire, temevo. Nel campo dovevo gettare torce e riempire le tolde di fiamme. E il figlio ed il padre con tutto il genere estinguere e io stessa pormi sul rogo. Sole, il cui fuoco alle opere tutte del mondo dà luce, e tu, Giunone, di questi miei affanni partecipe e conscia. Ecate, a cui gli ululati nei borghi, nei trivi notturni, e dire, vendicatrici e dei di Elissa morente, questo accogliete e volgete qui nume dovuto ai miei mali, le mie preghiere ascoltate. Se deve quell'uomo nefando porti raggiungere e terre toccare, se i fati di Giove questo richiedono e questo termine resta fissato, pur tuttavia tormentato in guerre con armi da audace popolo, fuori dalle sue terre e strappato all'abbraccio di Iulo implori aiuto e veda dei suoi indegne stragi. Né quando poi di una pace iniqua si arrenda alle leggi, goda il suo regno o l'amabile luce, ma prima del tempo abbia a cadere e a restare insepolto in mezzo all'arena. Questo prego, quest'ultima voce è fondo col sangue, e voi, o tiri, impegnate con gli odi la stirpe e l'intero genere suo futuro, e alla cenere mia questi doni date. Né amore, né patti vi siano mai fra i due popoli. Sorge a vendetta chiunque tu sia da queste mie ossa, e i coloni dardani con face, con ferro perseguita, ora, un giorno e in qualunque tempo se ne offran le forze. Coste invoco avverse alle coste, ai flutti le onde, armi alle armi, combattano loro, e così i discendenti. Questo disse e volgeva per ogni dove il suo animo, desiderando troncare al più presto la luce ormai odiosa. Poi di Sicheo alla nutrice, la sua nella patria di un tempo, cenere fosca teneva, a Barce in breve si volge. Chiama qui la sorella Anna, nutrice a me cara. Dille che corra a cospargersi il corpo con linfe di fiume e con sé porti le offerte espiatorie prescritte e le vittime. Venga così, e tu stessa compia ben da vela le tempie. I riti per Giove Stigio, che bene ho apprestato e intrapreso, ho in cuore di terminare e di imporre una fine agli affanni e il rogo di quell'uomo dardanio affidare alla fiamma. Disse così, e lei con zelo affrettava il suo passo senile. E trepidante e agitata i progetti efferati, Didone, sguardi volgendo iniettati di sangue, cosparse di chiazze le tremanti sue guance e alla morte incombente già pallida, varca irrompendo le soglie più interne di casa e sconvolta, sale sull'alta catasta e snuda la spada dardania, dono che non per questo uso a suo tempo era stato richiesto. Qui, dopo che ebbe guardato le iliache vesti e quel letto carico di memorie, indugiò un po' fra pianto e ricordi, poi si gettò sul giaciglio e disse le estreme parole. «O spoglie dolci, finché i fati e il Dio permettevano, accogliete quest'anima e da tali pene scioglietemi. Vissi, e il corso che diede a me la fortuna ho compiuto, ora di me scenderà sottoterra l'immagine grande». Ho innalzato un'insigne città, ho veduto mie mura, vendicando lo sposo, ho punito il fratello nemico. Me felice, ahi, troppo felice, se mai le carene dardane non avessero i nostri lidi toccato. Disse, e premendo sul letto la bocca, morremo, soggiunse, senza vendetta, moriamo però. Così, così è bello scendere alle ombre. Dal largo avvisti il mio fuoco, il crudele dardano, e della mia sorte si porti con sé il malaugurio. Questo ebbe detto, e fra tali parole crollare la vedono le compagne sul ferro, e di sangue schiumare la spada, e tutte asperse le mani. Va agli alti atri il clamore, per la città sconvolta va imperversando la fama. Di lamenti e di gemito e di femminile ululato fremono i tetti. Risuona di un grande percuotersi l'etere. Non altrimenti che se, irrompendo i nemici, Cartagine tutta andasse in rovina o l'antica Tiro, e infuriando, fiamme dovunque avvolgessero i tetti di uomini e dei. Disanimata udì ed atterrita fra tutti rovina la sorella, graffiando le guance e colpendosi il petto, in corsa ansiosa e per nome invoca lei moribonda. Questo era dunque, sorella, a me tendevi un inganno. Questo mi preparavano il rogo, i fuochi e le are. Quale ora sola il mio primo lamento? Morendo hai spregiato tua sorella a compagna. Mi avessi chiamato a ugual fato, col ferro entrambe avrebbe rapito ugual tempo e dolore. Con queste mani ho approntato, invocando gli dei della patria, e a te, qui come sepolta, dovevo io crudele mancare. Hai annientato te e me, sorella, e il popolo, e i padri di Sidone, e la tua città. Consentite che io lavi le sue ferite con linfe, e, se un alito estremo va errando, io con le labbra lo colga. Parlando, saliva i gradini alti e scaldava il suo seno Didone morente abbracciandola, e con la veste, fra i gemiti, il suo fosco sangue asciugava. Lei, tentando di alzare gli occhi pesanti, di nuovo manca. Sibila in fondo, al di sotto del petto, la piaga. Tre volte in uno sforzo si alzò, sollevata sul gomito, tre volte ne ricadde al giaciglio e con gli occhi vaganti luce nell'alto del cielo cercò e gemette al trovarla. E allora, al lungo dolore e al sofferto morire, Giunone, l'onnipotente, toccata da pena, inviò dall'Olimpo Iride a sciogliere l'anima in lotta dai nodi degli arti. Lei infatti non periva per fato o per debita morte, ma anzi tempo, infelice e accesa a improvvisa follia, e così non ancora Proserpina il biondo capello le aveva tratto dal capo, allor costigio assegnandola. Iride dunque, stillando rugiada con penne di croco nel cielo in mille diversi colori, riflessi del sole, giù vola e sopra il suo capo si ferma. Io, dietro comando, questo a lui sacro addite riporto. E dal corpo ti sciolgo. Dice così e con la destra spezza il capello, e al contempo tutto il calore svanì e dileguò la sua vita fra i venti.